Enrico, che programmi avete voi?
So che qualcuno deve andare in sede 7, secondo me c'è spazio per io qualcosa che devo dire, però non vorrei portare via la parola a nessuno. No, io non è che ho un pogliaccio, faccio il posto, nel senso che credo che sia più chiaro perché questo appuntamento all'interno di una riflessione all'interno del congresso eucaristico, quello mi sembra che vada da sé. E la chiarezza che non emergeva prima, invece, sul nostro percorso, per cui abbiamo cercato anche di ricordarcelo un po', se volete provo in maniera abbastanza rotta a evocarlo. Io credo che una comunità non possa non ritrovarsi insieme a riflettere in queste modalità sulla scrittura. La mia valutazione, ma non solo la mia, vedo qualcuno dei presenti che penso condivisa, è che noi a San Lorenzo abbiamo bisogno di ritrovarci più spesso insieme a farci condurre all'interno della scrittura in questi termini. E in questo senso avrei la pretesa di recuperare il perché oggi è una tappa all'interno del percorso essere comunità parrocchiale oggi. Forse sono stato più chiaro adesso dell'inizio. Credo che sia fondamentale per noi, in qualche maniera, fare esperienza di essere condotti in questi termini all'interno della scrittura. E credo che dobbiamo chiederlo, pensarci e porcelo come problema, come appuntamento, come necessità, non come problema, come necessità. Credo che sull'eucaristia, nel corso di oggi, se non riusciamo a farci spizzare fuori con estrema chiarezza che occorre appunto parlare di pane, di sapienza e di croce, probabilmente siamo un po' più rallentati nel parlarci, nel crescere insieme sull'eucaristia. Questo è un argomento, ma fatto chiaro.
Io faccio una domanda che può essere scutita, è proprio di conoscenza, ecco. Lei ha parlato tante volte di parole che hanno il discorso stesso di pane, di vita, di carne, che hanno diversi significati. Allora io mi chiedo, da povero ignorante, ma perché l'hanno tradotto con la stessa parola? Voglio dire, sembra quasi che certe traduzioni siano... Parlo della Bibbia da CEI, quindi probabilmente persone che ci hanno studiato molto tempo prima, perché sono state tradotte in modo da, non dico trarre in inganno, però, per dire, se invece di usare un termine, avessi usato un altro, anche italiano molto ricco di terminologie, perché usare lo stesso termine per le due cose che sono sostanzialmente diverse?
Si può rispondere in due modi, cioè uno è che comunque nessuna traduzione può risolvere il problema di una interpretazione dei testi, cioè non esiste quella traduzione che rende tutto così chiaro per cui è la traduzione perfetta, ma in fondo non esiste neanche se uno può accedere direttamente al testo greco e se lo legge in greco, cioè comunque i testi sempre, ma qualunque testo, chiede anche uno sforzo di interpretazione che non può essere, diciamo, come risparmiato da nessun accorgimento. Quindi questo lo dico a difesa di chi traduce, perché tradurre comunque non è una cosa semplice. E la seconda osservazione è che la traduzione CEI è fatta combinando diverse istanze, quindi non c'era soltanto l'istanza di una, come dire, fedeltà letterale, ma anche di fare per esempio un testo che non suonasse troppo anomalo a un orecchio italiano così comune, ecco, senza una particolare preparazione, cioè di non farne un testo che anche solo alla prima lettura già suonasse come particolarmente, come dire, al di fuori del modo normale di esprimersi. Allora, in questo senso è vero che anche l'italiano ha diverse parole, ha una ricchezza, però magari alcune parole avrebbe voluto usare forse esistenza, dare la propria esistenza per, ecco, potevano variare così, ma capisco che dopo il rischio possa essere quello di una traduzione un po' così, un po' criptica, no? Che avrebbe su, come primo impatto, forse quello di suscitare l'impressione di un testo oscuro, per così dire, no? E quindi in questo senso non esiste una traduzione perfetta, ma ripeto, non è neanche vero che se uno può leggere il testo nella lingua originale, poi per questo stesso fatto già ha aperte tutte le porte, anche questo non sarebbe vero, cioè comunque un lavoro di comprensione, di indagine, di interpretazione è inevitabile, ma perché è inevitabile in qualunque contesto, cioè anche rispetto alle mie parole inevitabilmente, no? Cioè, c'è un lavoro di comprensione, di interpretazione, di scavo che si fa appunto per qualunque comunicazione tra persone. Ecco, magari su alcuni punti un po' più clamorosi il testo può essere sicuramente ritoccato, in meglio. È che, sì, non, ripeto, ci sono talmente tante istanze nella revisione, nella versione liturgica, perché tenete conto che questa vuole essere una versione liturgica, quindi deve avere anche una proclamabilità pubblica. Infatti, cioè, fanno tanti passaggi, no? Il testo è stato tradotto da qualche esperto competente che conosce le lingue originali e che conosce un po', diciamo, la teologia dei vari autori biblici. Poi però subisce una prima revisione di tipo, come dire, dottrinale, dogmatico. La revisione della CEI è stata fatta così, perché questa traduzione è stata rivista, no? In fase, di per sé sarebbe finita la revisione. Dopo è stata dunque sottoposta a un esame di tipo dottrinale, cioè è stata scelta una commissione di vescovi, 5 vescovi, che hanno visto il testo dal punto di vista, appunto, ripeto, dottrinale, magari avvalendosi di esperti, di loro fiducia. E questo comunque ha portato a toccare la traduzione per renderla meno equivoca, più chiara, più su tanti punti. Poi viene data in mano a dei letterati che curano proprio l'aspetto dell'italiano. Allora, cioè, ognuno porta delle istanze, capito, dentro. Quindi alla fine il testo risulta eclettico da questo punto di vista, cioè porta le tracce di molte revisioni, insomma, e ciascuna appunto ha le sue... Tieni conto che l'ultima è proprio quella della leggibilità, quindi la prima fase, quella della traduzione aderente al testo, poi viene, almeno a 2 livelli, ritoccata. Per 2 ragioni comprensibili, però è chiaro che va a scapito di una certa aderenza al testo originale.
Posso fare una domanda? Diciamo così, provocatoriamente dicendo, abbiamo un'altra ora e mezza, per cui chiedo lo sviluppo degli ultimi versetti. Il quesito è questo: è vero il simbolo del pane, della fame normalmente, la grande, diciamo, almeno per quel che mi riguarda, la grande non corrispondenza del simbolo è che dopo 8 ore io ho fame. sinceramente la fame spirituale è una fame che va costruita, che non è così spontanea. E quindi voglio dire, da fin quesito mi vorrebbe dire appunto un po' come sollecitare questa fame, anche se la conclusione del brano mi dice che poi, voglio dire, è un linguaggio che effettivamente è duro, scandalizza, eccetera. Quindi volevo un pochino, così, se era possibile, qualche commento sulle frasi conclusive di questa diciamo così, riflessione, che però alla fine si chiude con delle affermazioni che per l'uomo comune sono quelle di fuga, di rivedere il linguaggio duro, ma di rivedere qualcosa di non immediatamente diretto, non immediatamente semplice.
Propriamente l'esito finale è doppio, perché è vero che c'è una reazione di molti che poi se ne vanno, che dicono questo discorso, questa parola è dura, e chi è in grado di ascoltarla, ma c'è anche la reazione di Pietro che dice: da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, ed evidentemente si riferisce allo stesso discorso, no? Quindi questo è abbastanza istruttivo, cioè quello stesso discorso su alcuni fa l'effetto di una parola dura per le orecchie, quindi non interessante, e su Pietro fa l'effetto di una parola che è riconosciuta come parola portatrice di vita. Perché? Ah, non lo so. Non lo sa nessuno questo. Ma credo che l'esperienza sia sempre questa, cioè che davanti alla parola evangelica la reazione delle persone è sempre duplice, cioè questa doppia opzione c'è sempre. C'è qualcuno che la ritiene inutile o incomprensibile o dura o priva di significato, e c'è chi è toccato interiormente, quindi ma si lascia smuovere. Non lo so perché è così. E non è neanche detto che chi in quel momento si chiude lo faccia in un modo del tutto colpevole. Questo di nuovo è un altro mistero. Dio solo lo sa se chi giudica la parola come una realtà dura e incomprensibile è proprio in possesso delle sue facoltà, diciamo così, o è, come dire, condizionato da un conformismo, per tornare all'inizio, che di fatto gli impedisce farsi ascoltatore di quella parola. Questo di nuovo davvero è un mistero che Dio solo conosce, il mistero della chiusura del cuore umano. Forse per espandere la risposta mi verrebbe da dire così: si può evocare un altro bellissimo testo giovanneo, che è la Samaritana, dove mi sembra che si veda che una delle caratteristiche di Gesù è anche questa, che Gesù sa suscitare la sete. Cioè la donna di Samaria, quando viene al pozzo, forse potrebbe essere assomigliata a quello che tu hai detto, cioè, ma in fondo a che gliene frega lei in quel momento della sua vita, di tutta questa ricerca di senso, di no, a prendere l'acqua, perché ha finito l'acqua in casa e chi se ne frega, chi si è visto, no? C'è una grande tensione interiore all'inizio, va a prendere acqua. Una delle caratteristiche del dialogo è che Gesù è capace di spingerla a riconoscere un livello più profondo della sua sete. Uno forse potrà dire, ma è bravo lui, io non ci riesco sempre, ho capito, però questo fa al posto, cioè Gesù parte dal dato empirico che la donna ha sete, che quindi ha un bisogno, questo bisogno è un bisogno materiale, ma guardatevi dal procedere in questo modo, perché Gesù non fa mai così, disprezzare il bisogno materiale per esaltare i bisogni spirituali, questa è una cavolata. Il bisogno materiale diventa la spia che l'uomo comunque bisogno ha, che l'uomo è un essere bisognoso. E la capacità di Gesù è di far fare il salto, di fare l'approfondimento. Non dice, oh, ma tutte queste cose materiali non importano, altro. Cioè non procede per esclusioni, ma procede con una capacità di approfondimento. Cioè legge nel bisogno materiale di acqua la spia, l'indice di un bisogno, del bisogno in quanto tale. Poi ha questa capacità di spingere la donna a riconoscere lei stessa che il suo bisogno di acqua è l'indicatore di una ricerca, di un bisogno, di una sete più profonda. Adesso, che questo sempre avvenga, che sia facile, no, so benissimo anch'io, cioè non ci sono delle ricette semplici. Mi sembra questa indicazione però interessante, cioè che Gesù appunto procede, cioè in Gesù, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, ma in fondo è così in tutto, Gesù procede non per opposizione, per sostituzione, cioè per lui il livello spirituale è il più profondo, cioè bisogna andare dal materiale allo spirituale. A partire dal livello del bisogno, delle attese materiali, arrivare, scendere o oltrepassare verso il livello più profondo, non in una opposizione, ma in un lavoro di approfondimento, di scavo. In fondo, come dire, ci sono due estremi che per usare delle parole astratte potrebbero essere indicati così, il materialismo e lo spiritualismo. Il materialismo è fermarsi all'opacità delle cose, ci sono le cose, la roba, come diceva Verga, no? E la roba è opaca, cioè è la roba, basta, è mangiare, è il cellulare, è i soldi, la roba come qualche cosa di opaco. Sull'altro versante c'è lo spiritualismo, l'idea che la fede, la religione siano qualche cosa di totalmente indipendente, separato, per cui poi acciabocchi schifo tutto ciò che ha riferimento alla materialità, alla concretezza, il rapporto con Dio è sentito come qualche cosa che astrae dalla materia, dal concreto e quindi anche dalla storia. Punto vero è che queste cose invece si toccano, cioè questi testi, non solo, ce ne sono tantissimi, in fondo questo è un punto cruciale della Bibbia, dicono che la dimensione materiale non va demonizzata, diventa demonio quando è assolutizzata. L'uomo vive anche di pane, non negarlo. E dunque c'è una rilevanza di ciò che è materiale e concreto, ma quando ti fermi al pane e basta, allora lì sei proprio diventato un materialista. Ma la soluzione non è opporre lo spirito alla materia, no? Ma vedere che l'incontro con Dio è attraverso e al di là di ciò che è concreto materiale, cioè bisogna imparare a leggere al di là del tuo bisogno, del livello materiale del tuo bisogno, leggerci il livello più profondo del tuo bisogno, al di là del livello materiale di quello che tu cerchi delle cose, arrivare a leggere che questa ricerca ha un livello ancora più profondo, cioè ciò che è spirituale non è in opposizione a ciò che è materiale, è attraverso e al di là, cioè, no, non so se riesco a spiegarmi, ma mi sembra che sia un po' in questa linea che vanno questi testi. C'era solamente un'altra, mi era passata un'altra cosa per la testa, ma l'ho persa. Vai.
Posso chiedere un po' di... nell'ottica che tu hai detto, anche lo stesso Vangelo di Matteo che parla della moltiplicazione dei pani e che lì c'è una domanda da parte dei discepoli, no? Nei confronti di Gesù, è una risposta che lui dà e dice date loro voi stessi da mangiare. In quest'ottica in cui è Gesù, no? Corpo, pane che si dona da mangiare, può essere, o è una portatura, questa mia interpretazione, netta anche in questo senso, cioè siate voi il loro cibo, voi stessi in quanto spezzerete la parola che sono io, la parola per loro. E poi un'altra cosa, il fatto di dire che Gesù distribuì personalmente, no? Loro il cibo, quindi con un senso che lui si consegna, nessuno, no? Se non lui stesso si consegna nelle mani, come cibo, come parola. Allora io penso, non so, a una moda che c'è negli ultimi tempi, che pure a me piace, in verità, che è quella, no, di consegnarsi l'uno con l'altro l'Eucaristia, cioè, ultimamente un po' si fa questa cosa. Allora mi chiedo, è qualcosa che ci fa progredire nella comprensione di quello che è l'Eucaristia oppure un impoverimento perché in quel momento lì è il sacerdote che è incarnato in Cristo e lui che consegna e si consegna.
La prima frase che hai citato la diciamo a livello del testo del significato primo e immediato è insostenibile. È insostenibile per questa ragione che date loro voi stessi da mangiare, nella interpretazione che tu hai proposto, ma che ho già sentito tanti altri, supporrebbe un caso accusativo. L'italiano non ha i casi, ma il greco ce li ha. E in questo caso è inequivocabile. Voi stessi è soggetto. Voi stessi è al caso nominativo, dunque la frase è voi date loro qualcosa da mangiare. Quella interpretazione supporrebbe che voi fosse il complemento oggetto in questa frase. Date voi date voi stessi, ma non è così, cioè a livello del testo, del tenore del testo non c'è dubbio che Gesù li inviti a farsi distributori di quel cibo. Poi dopo, se vogliamo, in qualche modo, una lettura successiva, però bisogna essere consapevoli che qua si fanno diversi passi, no? Allora, io credo che un allargamento di significato sia possibile, però va compreso come un allargamento di significato, cioè allora in questo caso uno può dire il dono comunque del pane, se questo pane alla fine è così estraneo dall'idea del donare la propria vita, del dare se stessi. No, non lo è. In questo senso si può arrivare a dire che Gesù più che a dare delle cose ci invita a dare noi stessi. Ecco, in questo senso si può recuperare, ma cioè, bisogna avere chiaro che si fanno dei passaggi per arrivare a questo. Ecco, l'altra cosa... è molto difficile, a mio parere, ricavare delle norme così minute di prassi liturgica da un testo che dice delle cose estremamente fondamentali. Cioè, dal testo con le cose fondamentali che dice a una norma liturgica che stabilisce come si fa la comunione, in mezzo corre tutta una serie di cose per cui io direi stiamo in pace. Io non sono del parere che si possa andare in presa diretta da un testo a una norma così spicciola. Allora, le norme spicciole hanno conosciuto nella storia anche talmente tanti cambiamenti che stiamo in pace, non facciamone delle cose che hanno, come dire, un peso che non hanno, ecco. Poi, allora, la norma spicciola di fatto da chi è stabilita? È stabilita in questo caso, per esempio, dal messale, cioè da chi ha fatto il messale, che viene ratificato poi dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e che quindi rispecchia la prassi attuale della Chiesa. Ma anche qui ci sono alcune cose che evidentemente sono più centrali, altre sono più periferiche. Non so, ho l'impressione, cioè qui andiamo verso una, come dire, una casistica che non... Tu sai che, sì, a Bologna da un po' di anni certamente vige su questi punti un rigorismo molto molto forte, eh? Quindi noi siamo ovviamente un po' tutti sollecitati da questo, continuamente richiamati, e ma io non mica da discutere, cioè capisco, no? Cioè l'insistenza da parte che si sente di più è piuttosto appunto a dire si deve salvaguardare il significato della Eucaristia ricevuta da Gesù, dal Cristo, in quel momento rappresentato dal ministro. Sicuramente questo è l'orientamento che attualmente prevale, almeno a livello della nostra Chiesa italiana e diocesana, sicuramente.
Io volevo tornare un attimo sulla provocazione di Enrico, cioè, sicuramente d'accordo sul fatto che noi abbiamo bisogno di sentire e aspettare di più la parola in questo modo, perché sicuramente se noi ci sentissimo dire quella vita eterna, nel senso di dire oggi comincia da qui e quell'altro un proseguo, molto probabilmente il nostro modo di comportarci in questi giorni sarebbe molto più. Allora la domanda che manca è questa: in un'omelia è possibile aspettare la parola in questo modo, oppure c'è più l'esigenza, ecco, di attualizzarla e quindi di dare una spiegazione diversa, cioè che non sia esattamente la scuola della parola, quindi la lettura del testo, ma parlare più dei bisogni concreti, perché poi è lì dove la maggior parte delle persone sente parlare della parola di Dio. Si legge un testo, poi si sente parlare spesso, scusi per esempio, anche più.
Sì, l'omelia è un genere letterario sicuramente un po' particolare, non è semplicemente esegesi, ma non è che oggi noi abbiamo fatto esegesi, sì, cioè, nel senso che l'esegesi è la base fondamentale, se con esegesi intendiamo il tentativo di ricostruire il senso che avevano le parole per chi li pronunciò la prima volta, allora c'è chiaro che l'esegesi resta il punto di partenza di qualunque sviluppo successivo, perché se no facciamo una eisegesi, cioè l'esegesi vuol dire estrarre da, tirare fuori, l'alternativa è mettere dentro, non è che si va molto lontani, perché o si cava fuori dal testo quello che l'autore aveva in mente, o se no glielo metti dentro tu. È la differenza tra exegesi e eisegesi, no? Estrarre o infilare. Allora, l'esegesi, al di là del termine tecnico, poi non vuol dire nient'altro che questo, cioè il tentativo di arrivare il più vicino possibile a quello che poteva essere il significato che quella parola aveva quando risuonò la prima volta. Poi, se ci si ferma soltanto a quello, si fa dell'archeologia. Ma io non credo neanche che l'esegesi si esaurisca nel puro processo di ricostruzione del significato originario delle parole dei discorsi. Cioè, l'esegesi poi contiene in sé, se non vogliamo più chiamarla esegesi, vogliamo chiamarla l'interpretazione della Bibbia, contiene di per sé sempre anche il momento della attualizzazione. Cioè, una buona esegesi non è solo archeologia, ma diventa poi una proiezione, una ricollocazione, un fare interagire quello che uno può avere scoperto dallo studio curato dell'intenzione degli autori, farlo interagire col contesto vitale in cui uno si trova. Questo credo che faccia già parte di una esegesi compiuta, no? Allora, l'omelia credo che da un lato supponga almeno una certa conoscenza fondamentale delle acquisizioni dell'esegesi, che oggi sono a disposizione comunque di un pubblico vastissimo, perché c'è una produzione notevolissima di commenti ai testi biblici. Poi, appunto, ciò che si comprende, che si assimila, dopo comunque va tradotto, e lì ognuno ci mette del suo inevitabilmente. D'altro canto, uno non può neanche indossare i panni di un altro dicendo: ah, però io così non posso fare, e si danna tutta la vita pensando che dovrebbe fare come fa quello. Ma stai in pace, lui fa quello perché lo sa fare così, perché ha imparato a fare così. Cioè, bisogna anche non fissarsi, cioè non c'è mica solo un modello di omelia, un modello di commento ai testi, un modello di predicazione, un modello di insegnamento. Cioè, altrimenti si diventa troppo rigidi, cioè, no? Cioè, ti piace come fa lui, va bene, ma sii contento, lascia che lui faccia, ma tu non volete mica mettere i suoi panni perché diventi ridicolo. Cioè, ciascuno deve poi trovare una modalità sua personale per diventare capace di riesprimere, non deve imitare pedissequamente uno che gli piace, che vede fare così, faccio anch'io così, ma così facciamo dei cloni, no? Cioè, allora, l'imitazione seria è quando io vedo che lui se la cava, e allora mi domando, e io come faccio a farlo rispettando come sono io, quindi non volendo spacciarmi da esperto quando non lo sono, non volendo, no? Cioè, il punto è, io poi, tarato sulla mia vita, sulle mie risorse, la mia situazione concreta, come posso poi a mia volta, a modo mio, esprimere questo? Cioè, capire un po' i testi un po' di più e poi dirli in un modo che sia espressivo, no? Lì ognuno alla fine veramente è un unicum, cioè è se stesso, e guai se non fosse così. Non so se ho risposto, ma almeno in termini generali. Poi forse a volte c'è un'estrema varietà oggi nella Chiesa, forse non solo nella Chiesa, probabilmente però ancora molte volte andiamo preferibilmente sul versante, come dire, un po' immediatamente moralistico. Cioè, allora, è chiaro che dalla scrittura e dalla fede scaturisce anche una morale, scaturiscono dei comportamenti, ok? Però la fede non è una morale. Dalla fede scaturisce una morale, ma se non si salvaguarda questo passaggio, se non ci si ricorda che prima di tutto il cristianesimo è l'annuncio di una notizia, è l'annuncio di qualche cosa che Dio ha fatto, è l'annuncio di qualche cosa che ha toccato la vita del mondo indipendentemente da noi, dal che poi scaturisce anche un comportamento, se si va per una scorciatoia di dire: va bene, questo lo sappiamo, adesso ti dico cosa devi fare, non funziona, perché oggi la prima parte non se la ricorda più nessuno, ma proprio più nessuno. Quindi noi costruiamo un sacco di fervorini moralistici sul nulla, perché o la morale scaturisce dalla comunicazione di quell'annuncio, se no non appoggia su niente, e continuiamo a fare delle prediche di tipo morale, ma continuiamo pure. Non serve a niente, non serve a niente. Cioè, alla morale ci si deve arrivare, ci si arriva, perché se non si arriva alla morale, poi allora se no, si resta nel vago, no? Cioè, è chiaro, lo so anch'io, cioè dal cristianesimo scaturisce un camminare, un certo modo di camminare, ma il camminare scaturisce da quello che si è ascoltato. Se non si fa più risuonare l'annuncio, a cosa cammino? Ma dove cammino? Ma dove sto andando? Continuo a dire che devi camminare così, ma no? Cioè, camminare è il secondo passaggio, è la reazione, non è l'azione, è la reazione.